Liberazionismo verso welfarismo. Sono due facce di una medaglia che vogliamo chiamare animalismo, antispecismo, ma sono in contrapposizione. Perché i liberazionisti non sono d'accordo con i welfaristi? Qual è la differenza tra le due realtà? Davvero non possono coesistere questi due metodi di fare attivismo? Abbiamo voluto affrontare l'argomento mettendo a confronto Alessandra Galbiati di Oltre la Specie per i liberazionisti e Matteo Cupi di Animal Equality per i welfaristi. Diamo la parola ad Alessandra.
Per iniziare vorrei che fosse chiara una cosa importante, cioè che le nostre critiche ai gruppi, alle associazioni animaliste, protezioniste, welfariste non riguardano le persone e neppure la qualità del lavoro che svolgono. Crediamo profondamente nella buona fede di chi si occupa di animali. Ogni attivista pensa in cuor suo di lavorare nella direzione che ritiene più proficua possibile. Vorrei soltanto tentare di mettere a fuoco alcuni punti che differenziano profondamente l'idea liberazionista da un approccio di tipo welfarista. Credo che questi due animalismi, se possiamo dire così, siano diversi nella sostanza, nello scopo e nel metodo, e quindi non siano neanche facilmente confrontabili. La liberazione animale, in parole povere, ma chiare, vorrebbe che gli animali non umani non fossero in nessun modo controllati dagli umani, che fossero liberi di autodeterminare le proprie vite senza dover sottostare ai desideri umani. Chi lotta per la liberazione animale immagina, spera, che la libertà degli animali diventerà un argomento importante sia delle lotte politiche future che del dibattito culturale, e che la pressione sarà sempre più forte sulla questione animale e obbligherà le istituzioni, l'apparato economico, la società ad adeguarsi alle richieste di libertà degli animali e dell'antispecismo. La parte più consapevole e politicizzata dell'antispecismo sa anche che un cambiamento così radicale nella società, cioè immaginiamoci una società senza più schiavitù animale, non più antropocentrica, non sarà possibile senza lo smantellamento stesso delle società esistenti, quindi cerca alleanze con tutte quelle forze politico-sociali anticapitaliste e libertarie che non accettano lo status quo. Ho in mente il transfemminismo, la decolonizzazione, l'antirazzismo, eccetera, eccetera. Il welfarismo chiede migliori condizioni per gli animali, l'abolizione di qualche tipo di allevamento ormai considerato inutile, pellicce, uno sfruttamento, insomma, più accettabile, umanitario, una riduzione del danno, una vita più dignitosa per alcuni animali, in realtà numeri irrisori rispetto ai miliardi e miliardi di animali che ogni anno facciamo nascere e uccidiamo. Tra l'altro, il vero modo per ridurre davvero la sofferenza sarebbe non produrre vite, ma questo appunto comporta lo scardinamento del sistema, come dicevo poco fa. Apparentemente, comunque, la posizione liberazionista e quella welfarista non sembra siano in conflitto. Si potrebbe pensare che intanto che aspettiamo che il mondo cambi, oppure ancora meglio, intanto che lottiamo perché il mondo cambi, iniziamo a fare dei piccoli passi per sensibilizzare più persone e far soffrire meno gli animali. Ma ci chiediamo noi liberazioniste, da quando in qua dovremmo essere noi animalisti a contrattare sul benessere degli animali? Perché dobbiamo essere noi a dare i premi alle aziende che maltrattano bene, se vogliamo evidenziare la contraddizione anche a livello linguistico, no? Maltrattare bene, come dire, carne felice, bioviolenza, perché dobbiamo essere noi a dare questi premi a chi maltratta gli animali? Perché non lasciamo che di queste cose si occupino gli altri? Le persone speciste, ancorché sensibili, quelle persone, cioè, che pur restando antropocentriche, pur pensando che gli animali possono essere usati, pensano che non sia giusto farli soffrire. Il messaggio che viene dato durante queste campagne di sensibilizzazione a livello sociale è proprio sbagliato, non è quello antispecista. Si dice in sintesi: siccome oggi è prematuro pensare di lottare contro la schiavitù animale, e siamo noi animalisti a dirlo, quindi se lo diciamo noi è proprio così, almeno cerchiamo di far sì che gli animali vengano sfruttati e uccisi senza troppa crudeltà. Il messaggio della liberazione animale, cioè che non vogliamo più gabbie e allevamenti e prigioni, nel frattempo è sparito, si è liquefatto, volatilizzato, scomparso. Mica che turbi troppo il seguace su Facebook o il consumatore medio, liquidato come una mera utopia. Chi si accontenta di qualcosa di meno che della liberazione animale ha già tradito l'idea, la speranza. Un'idea che è giovanissima, ha poco più di 40 anni, non è ancora sbocciata. È un'idea bambina che non è ancora stata presa davvero in considerazione, che deve crescere ed è già stata accantonata, pensata come un'utopia bella ma impossibile, difficile da pensare anche per noi. La scusa è che, mitigando il messaggio e le azioni, avviciniamo più gente e qualche persona in più diventerà vegana. Vegan più vegan più vegan si formerà la massa critica, perché siamo ancora troppo pochi per fare qualcosa di serio. Ma è ovvio che se l'idea non circola, se non si scende in piazza arrabbiate, determinati, se non si crea quella conflittualità di cui ha bisogno ogni idea nuova, la battaglia per gli animali è già persa in partenza. Ma con chi, se non con noi, possono trovare alleanze gli animali? Penso che chi ha ceduto la palla e gioca per lo più in difesa, per contenere il danno, per portare a casa una piccola soddisfazione, è una persona che purtroppo ha smesso di credere nella liberazione animale e si accontenta di quel che pensa quasi qualsiasi persona sensibile sulla terra, cioè che gli animali non vanno fatti soffrire troppo, ma che la loro vita si può prendere. Allora si va e si denunciano le brutalità degli allevamenti, si raccolgono i fondi, si fanno petizioni, si fa informazione, si fanno richieste ai governi, alle industrie e si ha l'illusione che le cose cambino. Noi crediamo che questo sia un falso movimento. Accettare un contentino che è irrisorio rispetto all'inferno animale nel mondo, bruciando l'idea bellissima che potrebbe invece prendere vita e diventare potente. È un distogliere energie dalla liberazione animale, una strategia che quindi non è soltanto inutile, ma anche dannosa. Dannosa sia perché favorisce nella società l'idea che siccome gli animalisti controllano il benessere animale, vuol dire che posso consumare tranquillamente gli animali perché so che non hanno sofferto troppo. Sia perché fa passare l'idea che chi vuole la liberazione animale sia una persona un po' fanatica, esagerata, aggressiva, che vuole tutto e subito. Il welfarismo toglie tutta la conflittualità che non solo è necessaria per qualsiasi rivendicazione sociale, ma è proprio indispensabile soprattutto per le idee più minoritarie, per creare quello spazio d'ascolto che è indispensabile per farle conoscere, per creare dibattito e terreno di lotta. Inoltre il welfarismo ha un'ingenuità politica disarmante e sembrerebbe non aver compreso la portata storica dell'antispecismo, che è un'idea talmente rivoluzionaria che non può essere raggiunta passo in passetto, come si potrebbe pensare per una modifica di una consuetudine o la ristrutturazione di una casa. Del resto, quali cambiamenti epocali sono avvenuti per piccoli passi, convincendo le persone una a una? Le rivoluzioni non si fanno a piccoli passi e l'antispecismo esige la rivoluzione più grande che si possa immaginare. Derrida scriveva che ci aspetta una guerra sulla pietà. Solo quando un'idea generale poi è stata accolta nella società, la realtà si può adeguare poco per volta, ma siamo ben lontani dall'avere anche solo saputo difendere l'antispecismo a livello culturale. Inoltre c'è anche un'assurdità logica nel metodo welfarista, che è questo: ammesso e non concesso che passi in passetto ci si muova in maniera sostanziale, vinta una battaglia per una gabbia più grande, ci sarebbe un altro traguardino, e poi un altro, e un altro. E ogni volta questo percorso deve essere ripetuto per ogni tipo di animale. Per ogni incremento del welfare ci sarebbe da convincere tutto il mondo a fare un passo in più. E poi nella inverosimile possibilità che tutti gli animali fossero finalmente allevati estensivamente senza sofferenza, si dovrebbe comunque tornare al punto di partenza. Ci sarebbe da incominciare a parlare di liberazione animale e iniziare a convincere che gli animali non possono essere oggetti di proprietà. Insomma, il welfarismo rimanda solo di qualche centinaio o migliaia di anni la liberazione animale. Il welfarismo quindi non è una tappa obbligata e neppure una stazione intermedia del liberazionismo. Che poi la liberazione animale accadrà tra 100 anni, 200 anni o 2000 anni, è un'idea che stenta anche a delinearsi nelle nostre stesse immaginazioni. E però è quello che vogliamo. E solo questa idea precisa, pulita, forte, può trascinare con sé un cambiamento nella realtà. L'antispecismo chiede mille perché gli altri, che sono le istituzioni, le industrie, i cittadini sensibili, possano adeguarsi 10. Ma se sono gli animalisti stessi a chiedere un compromesso sulla liberazione, a chiedere gabbie più grandi, schiavi più felici, consumatori placati con la propria coscienza, cosa ci resta? Cosa resta agli animali? Dove va a finire la speranza di un cambiamento vero e non fasullo, finto, provvisorio, che si misura solo sulla varietà di tofu nei negozi? Dobbiamo stare attenti a non scambiare la nostra richiesta, la nostra domanda, con la risposta. Il welfarismo addomestica, doma il pensiero della liberazione animale. La maggior parte degli animalisti welfaristi non direbbe mai di essere contrario alla liberazione animale, anzi, ci mancherebbe. Idealmente siamo insieme, stiamo andando nella stessa direzione, pur con strumenti diversi, direbbe. Noi però crediamo che stiamo andando in direzioni diverse, perché lottiamo per cose diverse, chiediamo cose diverse e con mezzi diversi. Abituare le persone all'idea che gli animali saranno liberi quando saremo tutti vegani significa avere abdicato all'idea stessa di cambiamento e accontentarsi di miserevoli briciole consolatorie. È proprio questo che impedisce la nascita e la diffusione di un pensiero nuovo. Non è così che si riempiono le piazze, che si fanno proteste, che si crea circolazione di idee e conflitto. Così si addomesticano le piazze, si placa la rabbia, si crea un consenso su qualcosa che non serve molto e che sarebbe solo una piccola tappa di un percorso infinito. In sostanza, quindi, riassumerei così, che il welfarismo non è un male in sé per sé. Ovvio che è meglio se alcuni animali sono trattati un po' meno peggio, ma è un male quando portato avanti da animalisti, perché questa preoccupazione offusca quella più importante. Si baratta la sofferenza con la morte. L'antispecismo dovrebbe creare conflitto, promuovere culturalmente la questione animale perché diventi un'idea viva, importante e dibattuta. Dovrebbe cercare alleanze e lottare a fianco di altre rivendicazioni che vanno nella direzione di un cambio radicale del sistema. L'antispecismo inoltre dovrebbe opporsi al discorso vittimizzante che dipinge gli altri animali come incapaci e quindi bisognosi dell'aiuto dell'essere umano. Piuttosto l'antispecismo partecipa alla resistenza che quotidianamente gli animali imprigionati operano, che è negata, invisibilizzata, spesso ridotta a macchietta, se non ridicolizzata. Mi fermo, vi invito a seguire la pagina di Oltre la Specie e il canale YouTube Oltre la Specie Video, dove abbiamo registrazioni di decine di video di conferenze e dibattiti sull'antispecismo. E poi vorrei segnalare alcune interessanti realtà nel panorama italiano, che hanno ovviamente un'impostazione liberazionista, che sono la rivista Liberazioni e il blog e la pagina Facebook di Resistenza Animale e di Bioviolenza. Poi ovviamente ci sono anche tutti quei gruppi da seguire che fanno azioni dirette e azioni volte perlomeno a disturbare il momento di piattume politico che stiamo attraversando. Bene, ciao a tutti.
La parola va adesso a Matteo Cupi di Animal Equality per la replica.
Prima di iniziare colgo l'occasione per ringraziare Radio Vegit per questo confronto. È molto importante confrontarsi su temi che ci stanno a cuore con il fine di migliorare il lavoro che stiamo portando avanti per la liberazione di tutti gli animali. È da 20 anni che seguo una dieta a base vegetale e che faccio attivismo per la liberazione animale. Il mio obiettivo è sempre stato quello di vedere un mondo dove gli animali siano liberi dallo sfruttamento. Credo fermamente che dove c'è critica c'è anche ragionamento, ma allo stesso tempo mi dispiace continuare ad assistere alle ennesime divisioni ed etichette che ci mettiamo. Sembra proprio che non ne possiamo fare a meno di questa cosa. Animal Equality è un'organizzazione che si batte da oltre 14 anni per costruire un mondo dove tutti gli animali siano rispettati e protetti. E l'ultima cosa di cui non abbiamo bisogno sono le continue divisioni ideologiche a cui assistiamo dall'inizio del nostro giovane movimento. Dico giovane perché il movimento, per come lo intendiamo noi, ha poco più di 40 anni. Sono stati fatti molti errori nel frattempo, ma abbiamo anche raggiunto vittorie significative allo stesso tempo. Anch'io stesso, in passato, ho mosso critiche di questo tipo. Però poi ho preferito fare dei passi indietro e soprattutto ho smesso di speculare su cose che non conoscevo realmente. Stiamo sperimentando le vie più efficaci per avvicinarci al mondo a cui ambiamo e mi permetto di dire che al momento nessuno ha sul serio la formula esatta, bensì opinioni. E ripeto, sono opinioni su come implementare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Sono tante le realtà che si battono a modo loro per avvicinarsi ad un mondo dove lo sfruttamento animale sia il ricordo di un triste passato. Per esempio, da chi parla di benessere e diritti animali a chi sviluppa nuove tecnologie volte a rendere il consumo di carne e derivati obsoleti. Tra l'altro credo che quest'ultimo campo sia uno dei più promettenti e interessanti. Credo che sia molto importante riconoscere gli sforzi di tutti rimanendo in buona fede, perché tutti stanno ambendo ad un mondo più giusto, utilizzando tattiche e strategie diverse. Come ben sappiamo, il cambiamento sociale è molto lento e le persone fanno molta fatica a cambiare le proprie abitudini, soprattutto quelle alimentari, e stiamo assistendo a livello globale ad una distopia. Miliardi di animali sono allevati per la produzione di cibo, altrettanti per la sperimentazione, l'intrattenimento e via discorrendo. Quindi questi inoltre sono numeri che anno dopo anno aumentano, soprattutto nei paesi dove l'economia sta crescendo, come per esempio l'India, la Cina e il Messico. Nonostante appunto la sensibilizzazione sulla questione animale sia aumentata a livello esponenziale, nella cosiddetta parte occidentale del mondo c'è la parte orientale che sotto certi aspetti è molto indietro. Ma allo stesso tempo stiamo assistendo ad un cambiamento epocale. La nostra società anno dopo anno sta riconoscendo diritti morali agli animali, anche se sta avvenendo appunto a piccoli passi. E questo a mio avviso è molto significativo, perché se solo torniamo indietro di un centinaio di anni, per la maggior parte della società gli animali erano privi di qualsiasi diritto morale. Provate ad immaginare di uscire per strada nei primi anni del 1900 e chiedere alla gente che cosa pensavano di tenere un cane alla catena, o macellare animali ancora coscienti, o tenerli in una gabbia minuscola. La risposta è ovvia: il 99% della società ignara di tanti fattori culturali avrebbe risposto che è normale e che sono solo animali. Al momento invece, se facciamo la stessa domanda, la maggior parte della gente ci risponderà che è sbagliato, che perlomeno questi animali devono essere trattati dignitosamente. Ecco, questo è un indicatore che stiamo andando verso la strada giusta. Ma non vi siete resi conto che sui media si parla sempre di più di sfruttamento animale? Questa è una cosa che 10 anni fa sarebbe stata impensabile. Ricordo che quando iniziai a fare attivismo c'era una certa disillusione sul parlare di scelta vegana al pubblico, perché la percezione era quella che tanto la gente non avrebbe capito e che era meglio focalizzarsi su temi un po' più digeribili, come per esempio l'industria della pelliccia e la vivisezione. Ora però la realtà è ben distinta. Poco a poco le persone stanno aprendo gli occhi grazie a tutta l'attenzione mediatica che si è generata sulla questione animale. Credo che le riforme per accrescere il benessere animale vadano a beneficio degli sfruttati e che con questo percorso si riesca a fare maggiore sensibilizzazione su queste tematiche a livello sociale, influenzando anche una fetta di persone più grande ad adottare una dieta a base vegetale, avvicinandole anche poco a poco alla questione animale. Io a livello filosofico capisco benissimo, ma allo stesso tempo credo che siano discorsi che senza offesa considero da privilegiati. Perché se io fossi una gallina all'interno di una gabbia, una scrofa rinchiusa in una gabbia di gestazione, pregherei ogni giorno della mia vita affinché qualcuno possa tirarmi fuori da quella costrizione, con qualsiasi mezzo necessario. Per non parlare poi di quello che avviene nei macelli, animali uccisi, senza stordimento, o bolliti vivi, solo per farvi un esempio. Sarebbe la stessa cosa, pregherei ogni santo giorno della mia vita per non avere questo trattamento. Quando si dice che questa lotta non deve appartenere al movimento per la liberazione animale, con tutto rispetto, credo fermamente che sia un'opinione errata e non un fatto tangibile. In tutti questi anni di attivismo ho imparato che è estremamente importante confrontarsi con la società odierna, applicando strategie e tattiche volte ad ottenere risultati concreti. Ridurre la sofferenza degli animali, a mio avviso, è tangibile e ci avvicina a quello a cui ambiamo. Ripeto, proviamo a pensare se, giusto per farvi un altro esempio, 50 anni fa potevamo permetterci di dire o fare certe cose. Tutto, e ripeto tutto, ha bisogno di tempo, soprattutto quando parliamo di abitudini alimentari e attitudine verso una tematica molto ostica da digerire per la maggior parte della gente. L'istanza antispecista deve marcarsi degli obiettivi concreti. Al contrario, rischia di ancorarsi semplicemente ad un'ideologia difficilmente applicabile, e se continua a fondare il suo raggio d'azione nel semplice scontro sociale, a mio avviso non si raggiungeranno mai i risultati auspicati e a lungo andare può essere percepita come una causa persa. Una cosa che non viene detta inoltre è che Chi porta avanti queste istanze promuove anche altre forme di attivismo per avvicinarci al mondo che vogliamo, come ad esempio battaglie legislative per riconoscere diritti morali agli animali, promozione di una dieta a base vegetale. Non ci si ferma solo ad implementare misure per ridurre la sofferenza degli animali, perché queste sono una parte del lavoro che stiamo portando avanti. Siamo tutti consapevoli che gli animali che non sono stati allevati in gabbia o che sono stati trattati meglio all'interno di un macello verranno ad ogni modo ucciso. Mettiamo che facciamo lo stesso discorso anche per gli esseri umani e tutti sanno che al momento non ci sono alternative per la loro liberazione totale. Chiunque sarebbe d'accordo a minimizzare la loro sofferenza. Nessuno esiterebbe nemmeno un secondo ad aiutare queste persone con tutto il potere che hanno, ok? Quindi come minimo non dovremmo opporci per avere gli animali fuori da una gabbia e ovviamente questo non è il nostro fine ultimo, è soltanto un passo in avanti. Inoltre credo che smontare il concetto di tenere un animale in gabbia per tutta la sua vita sia una grandissima conquista sociale, rivoluzionaria direi. Siamo consapevoli che anche se passano queste riforme, e qua voglio aprire una parentesi molto importante, io vi confermo che l'industria sta facendo molte resistenze a tal proposito e stanno cercando di bloccare tutto il nostro lavoro con le loro lobby. Chiedere l'abolizione delle gabbie cambierà il paradigma attuale, qualcuno non lo vuole, sia per ragioni economiche che di efficienza del settore agroalimentare. Questo sarà un colpo duro per tutti loro, loro non vogliono assolutamente tutto questo. Sappiamo che se passasse la legge che vieti agli animali di essere allevati in gabbia, ad ogni modo passeranno un'esistenza miserabile, ma almeno potranno muoversi e fare dei passi, al contrario di quello che sta accadendo al momento. Per la vita di un individuo è un cambiamento molto significativo e non voler vedere questa cosa, a mio avviso, è un dispiacere. Provate a stare chiusi in un ascensore affollato per tutta la vita e poi ditemi se non vorreste che qualcuno venga a liberarvi da quella condizione. Pensate solo che nel nostro paese macelliamo 500 milioni di polli, molti di loro sono bolliti vivi o sgozzati ancora coscienti, quindi se ci poniamo la domanda, vorreste essere bolliti vivi o no? Credo che la risposta sia ovvia, tenendo in conto che per vedere il mondo a cui ambiamo passerà ancora molto tempo. Personalmente credo che questo sia un atteggiamento specista se non si vuole tenere in conto di questi dettagli importanti. Quindi io personalmente chiedo a tutti gli attivisti che stanno lavorando per un mondo libero dallo sfruttamento animale di non opporsi a queste campagne e che allo stesso tempo possano continuare a sensibilizzare le persone sull'antispecismo o una dieta a base vegetale. Questa cosa nessuno la vieta. Credo inoltre che questa dicotomia sia molto importante, ovvero che si possa portare avanti un'istanza antispecista e allo stesso tempo sostenere riforme che riducano la sofferenza degli animali, tenendo in conto il paradigma attuale. Immaginiamo se gli animali di cui stiamo parlando fossero animali umani. I gruppi per i diritti umani non si oppongono al welfare. Provate ad immaginare le campagne in supporto ai carcerati, come per esempio le visite negate, la ricezione di lettere, eccetera. Per farvi un esempio, io stesso sono stato più di una volta all'interno di una cella. E la prima volta avevo 18 anni. Ho passato 5 giorni in isolamento con le luci accese 24 ore al giorno, senza la possibilità di ricevere cibo vegan con un'ora di aria al giorno, e hanno addirittura cercato di farmi firmare un documento in bianco con la promessa di liberarmi. Potete immaginare che se qualcuno da fuori avesse fatto pressione per farmi avere dei diritti basilari durante la mia permanenza all'interno del carcere, la mia permanenza sarebbe stata distinta, più leggera forse. Ho provato ad immaginare le campagne in Arabia Saudita per i diritti basilari delle donne, come è avvenuto qualche anno fa. Ora le donne hanno il diritto di girare in bicicletta o condurre un'automobile. Tutte loro fanno parte allo stesso tempo di un sistema oppressivo alla sua radice, ma poco a poco possiamo fare anche qualcosa per migliorare in maniera significativa le loro condizioni, implementando il cosiddetto welfare. Noi alla fine facciamo parte di una cultura dove è quasi impossibile parlare di liberazione animale, ma allo stesso tempo ci sono migliaia di studi che dimostrano che chiedere alle persone di fare un piccolo passo iniziale le aiuta di conseguenza a essere più propense a fare qualcosa di più grande. E noi in un certo modo stiamo applicando questo criterio al nostro lavoro, sia per quanto riguarda la comunicazione con il pubblico che a livello istituzionale e aziendale. Voglio aggiungere anche che l'attenzione mediatica che abbiamo creato negli ultimi anni sullo sfruttamento animale ha portato molte più persone a sposare una dieta a base vegetale e di avvicinarsi alla questione animale. Quindi, per concludere la mia risposta al fatto che lavorare per ridurre la sofferenza degli animali è specista, io sinceramente credo nell'opposto, perché rilasciando investigazioni shock all'interno di allevamenti e macelli abbiamo spinto la società a prendere delle posizioni in favore degli animali, poco a poco, e questa cosa Non è facile, perché non è facile smontare questa distopia. E noi stiamo facendo del nostro meglio per migliorare questa situazione, sia da un punto di vista mediatico, che aziendale, che istituzionale. Non potete immaginare quante persone ci scrivono ringraziandoci che le abbiamo cambiato la vita, perché finalmente hanno aperto gli occhi. E ecco, questo per me è un grande valore e non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo. Il progresso è molto lento e frustrante, questa cosa la so benissimo, sono consapevole di questa cosa, ma sta a noi appunto poi preparare il terreno giusto per le prossime generazioni e dobbiamo avere pazienza e soprattutto non innescare divisioni, perché gli animali non hanno bisogno di tutto questo. Grazie a tutte e a tutti e un caro saluto.
Ringrazio davvero di cuore sia Alessandra che Matteo per aver accettato questo confronto e per aver illustrato le loro posizioni con determinazione ma anche con molta pacatezza. Credo che questi confronti siano molto utili ai nostri ascoltatori per avere le idee un pochino più chiare e per trarre le conclusioni che vogliono, ovviamente. Invito tutti a commentare in calce all'articolo che accompagna questo podcast e ovviamente siamo disponibili nel caso Alessandra volesse controbattere o se anche Matteo volesse aggiungere qualcos'altro. Alla prossima puntata quindi di Chiaroscuro, i confronti di Radio Vegit.